Grazie Aldo, tra i numerosi spunti che tu hai dato mi ha colpito soprattutto uno, cioè nel senso che a un certo punto tu dici il rapporto formazione, l'importanza della formazione per i dirigenti delle USP, Unioni Sindacali Provinciali, che devono essere organizzatori più che specialisti, cioè questo tema dell'organizzazione sociale, no? Come dimensione territoriale. Questo è un punto importante a mio avviso, cioè, perché mi ha colpito, cioè, nel senso che il dirigente territoriale ha un ruolo di organizzatore sociale, di promotore sociale, in cui c'è un rapporto tra categorie e confederazione. Questo è un punto molto importante che riguarda anche proprio i contenuti dell'attività formativa, no? Ecco, a questo punto a Maurizio Del Conte, insegna a Bocconi a Milano, chiederei proprio il tema di come questa dimensione territoriale che riguarda la contrattazione collettiva, ma anche la bilateralità, in qualche modo trova spazio nell'attuale contesto di relazioni sindacali e quale può essere un'azione in cui si lega la produttività in una dimensione anche territoriale e come poi questa produttività territoriale viene redistribuita appunto anche tra gli attori sociali. Quindi c'è il problema del governo anche degli interventi non soltanto bilaterali, ma che coinvolgono altri soggetti, le istituzioni, ma forse non solo, le camere di commercio, gli istituti finanziari. Ci sono tanti soggetti che devono essere messi in piedi per sviluppare un'azione promozionale sul piano territoriale. Grazie Maurizio.
Grazie Marco. Allora, sì, io provo a utilizzare questi 20 minuti per lanciare qualche anche provocazione sul ruolo che può avere la contrattazione territoriale. Già vedo Abimelech che sorride perché sa già dove voglio andare a parare, ma comunque la prendo però un po' più da lontano. Intanto anch'io provo a dare un brevissimo inquadramento storico del problema. Allora, il grande problema della articolazione contrattuale su più livelli è un problema storico del nostro sistema sindacale, che ricordiamo sempre è un sistema sindacale non regolato da norme, quindi è un sistema sindacale, come si suole leva dire, almeno nella letteratura degli anni 60, a partire da Giugni, di fatto, questo vuol dire che le parti collettive hanno una responsabilità di costruire, creare e conformare secondo la loro volontà il sistema sindacale e anche l'articolazione contrattuale. Dicevo, ha avuto diverse fasi. Ricordo che la fase della cosiddetta contrattazione articolata, cioè di una contrattazione su due livelli, ma non una contrattazione su due livelli disarticolata, cioè dove ogni livello va per i fatti suoi e poi si creano tutta una serie di problemi di contrasto, conflitto fra contratti collettivi di diverso livello, ma di una contrattazione su due livelli integrati l'uno con l'altro, è stata per la prima volta formalizzata nell'accordo Intersind-ASAP del 1962, dove da parte datoriale c'erano le grandi imprese partecipate dallo Stato, oltre che sostanzialmente le imprese petrolifere, che anche quelle erano partecipate dallo Stato, e i sindacati. E lì c'era il primo nucleo formalizzato di articolazione contrattuale su più livelli. Poi sappiamo che questa vicenda, che pure ha prodotto qualche frutto negli anni 60, si è inceppata con l'autunno caldo del 69, in particolare con il tentativo di rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici del 69, dove in realtà si è smontato questo sistema di articolazione ordinata dei livelli contrattuali e si è ritornati a una sorta di anarchia, con una grande difficoltà di governare questo fenomeno e con sostanzialmente una ostilità verso la articolazione contrattuale per varie ragioni, una delle quali era certamente anche la scarsa presenza proprio di organizzatori sindacali e contrattuali a livello territoriale. Il sindacato a livello territoriale non era sufficientemente organizzato, neanche le parti datoriali in verità, per costruire una contrattazione territoriale. Adesso mi riferisco specificamente a quella territoriale, naturalmente quella aziendale ha un altro destino. E poi, e poi arriva il 1993 col protocollo Ciampi, Ciampi Giugni, dove si riprova a mettere un po' di ordine a questi livelli di contrattazione. Sostanzialmente, dobbiamo riconoscerlo, però i livelli di contrattazione sono quello nazionale, che è certamente il livello privilegiato dal nostro sistema di relazioni industriali, e quello aziendale, cioè il secondo livello d'elezione è quello aziendale. Il livello territoriale è sempre presente, ma assolutamente marginale. Se guardiamo i numeri oggi, la contrattazione territoriale coinvolge veramente una piccola quota di aziende, e soprattutto si concentra in alcuni settori, in particolare in agricoltura, in alcuni settori dei servizi, del commercio, degli artigiani, ma insomma è una contrattazione nella quale il modello italiano non si è certamente distinto. Allora, a me tocca oggi parlare invece proprio di questa dimensione. Noi oggi di questa dimensione parliamo, e io ne parlo con una certa convinzione, cioè non soltanto perché è l'oggetto di questa chiacchierata, ma perché credo che ci sia spazio per la contrattazione territoriale, ci sia spazio sotto diverse misure. Allora, innanzitutto sappiamo benissimo che un secondo livello di contrattazione aziendale è possibile laddove c'è una controparte sindacale, e conosciamo bene il tessuto imprenditoriale italiano, e sappiamo bene che con un tessuto imprenditoriale polverizzato come quello italiano, con microimprese, dove sostanzialmente manca non soltanto la presenza del sindacato, ma anche qualsiasi tipo di competenza contrattuale da parte dei datori di lavoro, anche in aziende di una certa dimensione, anche di media dimensione, la contrattazione aziendale è sostanzialmente assente in moltissime aziende. Anche qui, se andiamo a vedere il numero di aziende in cui è presente la contrattazione aziendale, è una assoluta minoranza. E quindi la contrattazione territoriale in alcuni settori in particolare diventa, direi, l'unico modo per un presidio negoziale dei rapporti di lavoro, che a mio modo di vedere è un presidio necessario, perché diciamo il mero rinvio alla contrattazione nazionale molto spesso diventa un rinvio molto formale, poco presidiato, poco vigilato, senza nessuna capacità poi di portare un valore aggiunto in ragione delle differenze del distretto, della specificità territoriale, e quindi in ragione anche di creare una crescita, un movimento di sviluppo del lavoro e dell'impresa. E quindi la contrattazione territoriale può diventare una leva molto significativa. Da questo punto di vista vorrei subito affrontare un po' l'elefante nella stanza, insomma, quello che viene spesso ritenuto come un ostacolo allo sviluppo della contrattazione territoriale. Cioè si dice: ma in realtà la contrattazione territoriale può avvenire soltanto sulle materie delegate, secondo una serie di, appunto, a partire dal 93, poi con il testo unico del 2014 e da ultimo col patto per la fabbrica, si dice sostanzialmente sì, ma in questa idea appunto di coordinamento fra livelli nazionale e territoriale, attenzione, perché il secondo livello deve essere un livello non ripetitivo della contrattazione nazionale e quindi deve essere sostanzialmente o su materie residuali o su materie delegate dalla contrattazione nazionale. Se non che in realtà gli spazi sono molto più ampi di quelli che si credano. Anche senza voler forzare il sistema appunto dell'articolazione così come prevista nei vari accordi, io credo che questi spazi si possano spingere non solo su quelle materie che tipicamente noi conosciamo come materie di elezione del secondo livello, ma anche su temi più significativi, e ne prendo uno per non tergiversare troppo, sempre con l'imbarazzo di avere qui davanti Abimelech che mi aspetta al varco, e cioè la retribuzione. Ora, in vari confronti ci siamo sentiti dire da alcune componenti sindacali che la retribuzione non potrebbe essere oggetto di contrattazione territoriale. Ma questa affermazione in realtà non trova un fondamento nei testi degli accordi che regolano i rapporti fra livelli contrattuali, perché il nucleo fondamentale, che naturalmente è riservato al contratto nazionale, è il pavimento, cioè la parte minima, la parte inderogabile, quindi la parte della retribuzione sotto la quale non si può andare, e il senso di evitare che a livello a secondo livello si vada a negoziare sulla retribuzione è soprattutto questo, cioè quello di evitare che diventi un terreno di erosione dei livelli contributivi. Per un momento vorrei lasciare da parte l'articolo 8 della legge 148 del 2011, perché quello è un tema più scivoloso ed è tra l'altro, secondo me, un po' circoscritto a un periodo che in qualche modo necessitava, noi ci ricordiamo cosa è successo nel 2011, no? Do per scontato la crisi, l'Italia sull'orlo del baratro, la necessità di fare riforme, l'Europa che ci chiedeva, quindi va bene, però il tema oggi secondo me non è quello di andare a erodere, non credo che sia una battaglia per nessuno, non dico per il sindacato che mi sembra abbastanza evidente, ma nemmeno per le imprese oggi quello di andare a erodere la base retributiva, semmai quello di aumentare. E allora qui mi riaggancio un po' all'assist che mi ha fatto Marco Lai prima sulla possibilità di utilizzare la contrattazione territoriale coinvolgendo anche gli attori istituzionali del territorio per compensare delle sperequazioni che ci sono oggettivamente nel valore della retribuzione rispetto al costo della vita. Io lo so che quando si parla di questi temi scatta immediatamente un riflesso condizionato che abbiamo da qualche parte nel nostro retropensiero delle gabbie salariali, però questo è un modo per confondere i piani e per confondere gli strumenti, anche perché quando si parla di gabbie salariali bisognerebbe ricordare quale fu l'origine, quale fu lo scopo e quale fu la fonte delle gabbie salariali rispetto a quello che invece è lo strumento della contrattazione territoriale, che è una cosa completamente differente, perché mentre le gabbie salariali erano sostanzialmente delle misure calate dall'alto, dove si imponeva a diversi territori una differenziazione salariale e quindi non c'era nulla di veramente partecipato, la contrattazione territoriale invece ha uno scopo diverso. E mentre le gabbie salariali avevano lo scopo sostanzialmente di deprimere i salari nei territori dove il costo della vita era più basso, la contrattazione territoriale che io chiamo di perequazione è una contrattazione che tende ad alzare i livelli retributivi, ma non ad alzarli perché c'è qualche cittadino che è fortunato ad abitare in una zona del territorio dove ci si può permettere un salario maggiore, ma al contrario ad alzarli perché ci sono molti cittadini che si trovano in zone del territorio dove il costo della vita è talmente superiore che lavorare diventa impossibile, o meglio, lavorare ed abitare diventa impossibile. Ed è un ragionamento che si può fare se si esce da logiche ideologiche, perché altrimenti diventa un ragionamento impraticabile.